Buongiorno a tutti, benvenuti al panel dal titolo Sorvegliati speciali, l'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Oggi parleremo di questo tema nell'occasione della presentazione del libro da poco uscito per la casa editrice Bollati e Boringhieri, dal titolo Intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà, a cura di Stefano Quintarelli. Ne parliamo con tre degli autori del saggio che vado a introdurre. Il primo è proprio Stefano Quintarelli, che appunto è il curatore editoriale, non ha bisogno di presentazioni, ma giusto per ricordarlo, è stato fondatore di NET, il primo internet provider italiano, è stato deputato nella XVII legislatura, è presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale ed è membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea. E poi con noi Fabio Fossa, che è uno dei coautori del libro, appunto, ed è docente presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, dove si occupa di etica della guida autonoma. È stato borsista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ha collaborato con la Task Force dell'Agid per l'intelligenza artificiale e con la Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine e progetti dedicati all'impatto etico e sociale dell'intelligenza artificiale. Io stessa che modero questo incontro sono a mia volta parte del team del libro come coautrice e come curatrice redazionale. Chiudo subito la presentazione, ma prima di passare alla discussione vera e propria saluto e ricordo gli altri membri della banda del libro di Bollati che sono Andrea Loreggia, Francesco Correa e Salvatore Spezia. Bene, intanto buongiorno a Stefano e buongiorno a Fabio. E entrerei nel vivo del tema del panel. Diciamo che quando si parla di sorveglianza e intelligenza artificiale, tra le prime cose che affiorano sono sicuramente due grandi filoni, ovvero il ruolo degli algoritmi e l'uso dei sistemi di riconoscimento facciale, ma più in generale tutti i sistemi di riconoscimento che usano, o forse sarebbe meglio dire abusano, dei nostri dati biometrici. Nel libro Intelligenza Artificiale, appunto pubblicato da Bollati, abbiamo affrontato questi aspetti in diversi passaggi, ad esempio nel capitolo titolato Grandi temi, ma anche nel capitolo proprio dedicato all'etica dell'intelligenza artificiale. Ecco. Rispetto alle critiche verso il riconoscimento facciale, è partita proprio ieri la campagna Reclaim Your Face, con la quale diversi attivisti esortano l'Unione Europea a vietare il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Perché è un tema che appunto riguarda la Cina, riguarda gli Stati Uniti, ma riguarda anche noi. E a gennaio dell'anno scorso, da un leak, avevamo avuto un sentore che forse in Europa si sarebbe valutata, diciamo, una sospensione dell'uso di questa tecnologia. Ecco, io vorrei sapere da Stefano, che è appunto parte del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea, quali sono delle linee guida che andrebbero configurate per arginarne il cattivo uso.
Mamma mia, grazie Claudia. Beh, due parole sull'infinito, nel senso, noi intanto il gruppo ha concluso il proprio lavoro, ha prodotto cinque deliverable, cinque prodotti, ha fatto, e uno di questi era linee guida etiche, le ethical guidelines, e il primo era la nostra definizione di cosa intendevamo per intelligenza artificiale, perché prima di tutto bisogna mettersi d'accordo sul significato delle parole. E poi c'è stato un documento, il terzo deliverable, che erano le raccomandazioni, suggerimenti e raccomandazioni per la Commissione. Alcuni di questi sono entrati all'interno dei documenti ufficiali della Commissione europea. Ma il tema dell'uso dei sistemi, cioè bisogna sempre andare con i piedi di piombo, no? Quando si dice vietare il riconoscimento facciale, vietare il riconoscimento facciale, insomma, se io voglio usare il riconoscimento facciale per aprire la porta di casa, dovrebbero essere un po' questioni che decido io. Il tema è piuttosto che utilizzare il riconoscimento facciale per accedere a un conto corrente in banca o a un servizio online. Se io sono libero di scegliere, posso decidere di farlo, non è che c'è un particolare vincolo. Il problema è quando questa cosa viene fatta da parte di aziende in spazi pubblici, come ricordavi giustamente, soprattutto se viene fatta dallo Stato che ha il monopolio della forza. Quindi, noi nelle nostre raccomandazioni avevamo previsto la raccomandazione di evitare l'uso di strumenti di intelligenza artificiale per l'identificazione di massa, il riconoscimento di massa. E questo naturalmente da un'altra parte ha diciamo che si confronta con la tendenza a desiderare più strumenti di sorveglianza possibili da parte delle agenzie di law enforcement, e quindi qui bisogna trovare un punto di equilibrio. Il punto di equilibrio praticamente in tutta la costa ovest che hanno trovato è stato quello di vietare l'uso di questi sistemi a soggetti pubblici, da Washington fino a Los Angeles, anzi fino a San Diego. In Europa vedremo quello che accadrà e quello che si deciderà. Di certo, è un tema, complesso, più, forse più complesso in Europa che negli Stati Uniti, perché non siamo ancora uno Stato federale.
Grazie Stefano. Ecco, io rispetto al riconoscimento facciale, oltre alle questioni da un punto che tu hai sottolineato, volevo chiedere invece a Fabio, le preoccupazioni di natura etica, cioè gli effetti, non previsti che sotto molti aspetti, sia a livello psicologico che socioculturale, dei sistemi di riconoscimento che quindi sono anche di sorveglianza, vanno a creare all'interno della società.
Grazie Claudia per la domanda e un saluto a tutti. Ma sì, in verità il problema del riconoscimento facciale si inserisce in un lunghissimo dibattito in filosofia politica, in filosofia in generale sull'eticità della sorveglianza e sul ruolo che la sorveglianza deve giocare all'interno di una organizzazione democratica come può essere la nostra. Ovviamente uno dei dati più chiari e ormai più assodati che abbiamo è che la sorveglianza cambia il modo in cui le persone si comportano, in positivo e in negativo, chiaramente. Quindi, insomma, bisogna interrogarsi profondamente e discutere in lungo e in largo quando vogliamo introdurre sistemi di sorveglianza tanto intrusivi come possono essere quelli legati al riconoscimento facciale, soprattutto anche alla luce di quello che sappiamo circa la loro affidabilità. Voi potete immaginare quale può essere a livello psicologico l'impatto di essere fermati in un luogo pubblico, che può essere uno stadio, una piazza, sulla base di un sistema di riconoscimento facciale che in maniera erronea cataloga il vostro viso come il viso di un criminale o di un sospettato. Ci sono naturalmente anche degli aspetti riguardo la privacy, anzi soprattutto gli aspetti fondamentali riguardano la privacy e quindi il fatto di rendere disponibili a chi e in che modo informazioni circa i vostri spostamenti e la vostra posizione appunto in luoghi di carattere sociale. Qui secondo me una considerazione importante che vorrei riprendere, che ha fatto Stefano in apertura, è che bisogna andare con i piedi di piombo. Ed è questo proprio vero, è uno degli aspetti, secondo me, più significativi dell'etica dell'intelligenza artificiale in generale, e cioè che bisogna stare attenti a stare alla larga gli opposti estremi. Da una parte bisogna stare attenti ad accettare le tecnologie come la soluzione ad ogni nostro male e come armi o strumenti che possiamo usare che portano solo benefici e non rischi, e dall'altra bisogna stare ugualmente lontani dal timore irrazionale e dallo spavento che può causare il rapporto con strumenti che spesso sono difficili da capire, che spesso sono nelle mani di soggetti su cui magari, di cui magari non ci si fida pienamente o comunque che sono esposti a difficili contrattazioni riguardo la fiducia sociale, eccetera. Il lavoro che dobbiamo fare, secondo me, nei prossimi anni e che non ci abbandonerà è anche un lavoro di sorveglianza, in un certo senso, ma di sorveglianza critica, nel senso che dobbiamo imparare. Dobbiamo sia sviluppare metodologie efficaci per fare questo e dobbiamo imparare a fare i giusti distinguo, a capire quali valori sono coinvolti in quali situazioni in cui noi usiamo strumenti di sorveglianza digitale. Dobbiamo capire i fini per cui lo facciamo e gli impatti che questo può avere sulla società e sulle persone, avendo ben chiaro, e questo è forse un altro aspetto davvero importante, avendo ben chiaro ciò che vogliamo raggiungere, quali sono i valori che come organizzazione sociale in Italia e in Europa vogliamo difendere, i valori che abbiamo a cuore e che ci definiscono come cultura. Questo è un lavoro di sorveglianza critica che appunto ha poco a che vedere con la sorveglianza nel senso in cui stiamo parlando, ma è un lavoro fondamentale e credo che l'etica dell'intelligenza artificiale debba davvero mettersi al servizio di questo compito.
Grazie Fabio. A proposito di quello che dicevi, appunto hai sollevato il problema della privacy, parlando dell'uso dei dati biometrici di milioni di persone, viene immediatamente da chiedersi, proprio in relazione alla privacy e alla sorveglianza, come si possa arginare anche l'uso dei dati, cioè di tutto il database che piano piano va a essere collezionato da stati e da società, e questo sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista etico, secondo me, va affrontato. E quindi è una, diciamo, domanda aperta, un'osservazione aperta sia per Stefano che per te. Il problema dell'archivio
Vai Fabio.
Vado io? Ma considerazioni direi molto simili a quelle che ho fatto precedentemente. Dobbiamo capire anche in questi casi quali sono i valori che sono in gioco e quindi reagire in base a questo. Lì il problema dell'archiviazione è appunto chi può accedere a questi dati, quanto sicura è l'archiviazione, quanto possiamo fidarci di chi archivia e quanto possiamo fidarci di chi ci dice che cosa succede. Quando i dati sono archiviati, riguardo a dove sono archiviati, ed eccetera. Sostanzialmente io credo che il problema sia quello innanzitutto di fare chiarezza su questi temi e di trovare un consenso a livello, ancora una volta, di organizzazione politica, quindi a livello istituzionale, sia negli stati membri dell'Unione Europea, dato che abbiamo preso questa prospettiva, sia a livello appunto europeo. E poi si tratta di offrire garanzie, di offrire di dare tutto ciò che serve perché il cittadino o comunque chi produce questi dati sia in grado di fidarsi, ma razionalmente, abbia tutte le basi che gli servono per fidarsi di chi gestisce questi sistemi e dei sistemi stessi. E naturalmente questo è complicato, riguarda molti aspetti che sono stati pienamente investiti dalla rivoluzione digitale i cui tratti caratteristici sono cambiati, come il consenso informato riguardo i dati che uno vuole rendere pubblici o comunque vuole che siano raccolti riguardo le proprie attività, riguardo il proprio stato di salute, riguardo molti aspetti della vita. Consenso informato che è sempre più difficile raccogliere. Era già complicato raccogliere il consenso informato in situazioni classiche come quelle legate alla medicina. Ora con internet e con questi sistemi di raccolta dati diventa molto complicato informare, diciamo così, in generale l'utente. Dei dati che vengono raccolti, di come vengono raccolti, di dove vanno a finire. Questa è sicuramente una sfida. Ce ne sono molte altre. Io penso che appunto la cosa più importante da fare sia quella di essere il più chiari possibile riguardo i valori importanti, riguardo la tipologia di dati che richiedono protezione, fare informazione riguardo a questi temi e fare in modo che ci siano le basi per un rapporto di fiducia vero tra le parti in gioco.
Ecco, questo punto, se posso, su questo punto, quando noi abbiamo lavorato a Bruxelles, abbiamo, diciamo, siamo andati un po' oltre il nostro mandato, il mandato del gruppo, e abbiamo definito quella che noi chiamiamo una trustworthy AI, cioè un'intelligenza artificiale degna di fiducia. Qui la considerazione è che diciamo, ci sono dei business che sono estrattivi, che estraggono valore dall'ambiente, dalla società e via dicendo. Ci sono dei business che sono generativi, che generano valore, ci sono dei business che sono neutri. Un business che punta alla massimizzazione del profitto nel breve periodo di solito è un business estrattivo, estrae valore dalla società. E questi business, queste attività, in qualche modo poi lasciano il segno, producono quelli che gli economisti chiamano delle esternalità, che poi vanno a scapito della sostenibilità del business stesso, dell'attività stessa. Si lavora molto per un profitto di breve periodo e si ignora gli effetti che si hanno a lungo periodo. Quindi noi crediamo, abbiamo creduto a Bruxelles dicendo, di dire che noi dobbiamo puntare affinché le persone possano fidarsi nel lungo periodo degli strumenti di intelligenza artificiale, altrimenti le meravigliose cose per le quali possiamo usare l'AI poi non verranno fatte perché ci sarà una reazione avversa da parte delle persone. Quindi il fatto che le applicazioni, i sistemi siano degni di fiducia è una cosa importante. Il perché una cosa sia degna di fiducia, tutta la filiera di gestione dei dati deve essere sotto la possibilità di determinazione delle persone. Io sono stato nella legislatura scorsa in Parlamento. Ho lavorato insieme col compianto Stefano Rodotà e molti altri amici, Juan Carlos De Martin, Anna Masera di Torino, Luca De Biase, che è uno dei curatori di questa biennale, insomma, con tanti amici. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto un testo che poi è diventata una risoluzione a mio nome, che era la Carta dei diritti e dei doveri in Internet. E questo citava in uno dei punti il diritto all'autodeterminazione dell'identità. Per me l'identità è tutto quell'insieme di dati, tutto quell'insieme di relazioni, di informazioni che mi riguardano e che definiscono chi sono e che mi pongono in relazione con l'ambiente, la società, l'economia, eccetera. È chiaro che io devo avere la possibilità di autodeterminarlo. Business estrattivi, attività estrattive che mi forzano alla cessione di dati, all'estrazione di dati, distruggono un capitale relazionale, distruggono un valore reputazionale e alla fine rendono l'uso dell'intelligenza artificiale non più degno di fiducia. Pensiamo a quello che sta accadendo, che è successo, è stato drammatico quello che ha fatto Cambridge Analytica in Inghilterra, ma l'impatto che ne ha avuto lo stesso Facebook. Nei luoghi dove questo fenomeno è stato rilevante, ha perso una notevole quantità di fiducia e l'attività è più gestita da altre applicazioni che non dal Facebook tradizionale. Questo fatto passa anche l'autodeterminazione della propria identità, quindi inteso come il diritto a governare, a scegliere, a fare le compiere le scelte sui pro le proprie scelte sui propri dati che rappresentano la propria identità come elemento di base dei sistemi di intelligenza artificiale che poi li sfruttano, passa anche dai nostri dispositivi. Un nostro dispositivo che ci carpisce dei dati con delle applicazioni che non possiamo disinstallare, che non sappiamo se possiamo disabilitare, se vengono disabilitate o meno, ecco, questo non è un principio, diciamo, etico di relazione con i cittadini e i consumatori.
Grazie Stefano, grazie anche per aver introdotto il problema della device neutrality, che so che ti è molto caro, ma è caro a tutti noi. E tra l'altro con quest'ultimo, diciamo, mi collego a queste ultime cose che hai detto, per andare sull'altro grosso filone che appunto riguarda la sorveglianza, che è quello degli algoritmi, no? Prima parlavi di Cambridge Analytica. Noi sappiamo che diciamo, gli algoritmi dell'intelligenza artificiale nascono come strumenti, almeno teoricamente, per raggiungere, anzi no, sicuramente per raggiungere gli obiettivi di nostro interesse nel modo più efficiente possibile, e spesso deleghiamo a questi lo svolgimento di molte funzioni. Però, appunto, proprio il caso di Cambridge Analytica, al di là delle critiche sulla percentuale di incidenza che tutto quel meccanismo ha avuto, comunque gli algoritmi in generale ricordiamo che non sono né neutri né oggettivi, anche se certe volte tendiamo a pensarlo, e anzi spesso portano con sé una serie di come dire, strade determinate per quanto a bivio. Ecco, rispetto a questo, spesso si dice appunto degli algoritmi che portano con sé i bias dei programmatori, e su questo vorrei prima sentire Fabio e poi in seconda battuta Stefano per un maggior chiarimento invece sul piano tecnico, perché spesso quello che viene percepito come un bias dovuto appunto alla programmazione, in realtà porta con sé quello che è il risultato di un meccanismo di correlazione su cui si basa il machine learning e quindi porta con sé un altro tipo di diciamo, deformazione che però è relativo ai dati che vengono immessi nel sistema. Prego, prima Fabio e poi Stefano.
Grazie Claudia per la domanda, molto bella. Dunque, so che Stefano chiarirà meglio come funzionano questi algoritmi, in che senso i dati sono importanti. Io vorrei fare un discorso qui più di carattere etico. Io sono un filosofo morale, quindi permettetemi se prendo questa, se imbocco questa strada senza grosse introduzioni. Qui la cosa importante da capire è che si sta facendo strada sia nella filosofia della tecnologia, ma anche più in generale nella consapevolezza che la società ha riguardo i propri strumenti tecnologici, è che siamo abituati da un certo modo di pensare, da una certa educazione, a pensare alla tecnologia come un insieme di strumenti che da un punto di vista etico, quindi per quanto riguarda ciò che è bene, ciò che è buono, ciò che è malvagio, ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo fare in relazione al bene, sono neutrali, cioè non hanno alcun impatto su questa sfera della nostra esistenza, ma dipende da come li usiamo. Ecco, questa è una convinzione di cui è bene liberarsi il prima possibile. Perché non è così che stanno le cose stanno in maniera molto diversa. È un discorso che si può fare in generale sugli strumenti tecnologici, ma vale in particolare per quanto riguarda gli algoritmi basati sui dati, quindi gli algoritmi di machine learning, che in un certo senso incorporano dei valori, sono in grado di incorporare dei valori, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti a comprendere quali valori sono incorporati nell'algoritmo e fare in modo che i valori incorporati nell'algoritmo siano esattamente quelli che noi reputiamo importanti e noi riteniamo degni di affermazione. Ora, la questione è estremamente complessa e ci possono essere bias di carattere morale dovuti a molte fonti diverse, l'attenzione che si ha nel raccogliere questi dati in maniera completa, il modo in cui questi dati vengono trattati, aggregati tra di loro, eccetera. Ma però per capire questa tesi, la tesi secondo cui gli algoritmi incorporano dei valori, supponiamo che tutto ciò che doveva essere fatto, tutte le cautele che dovevano essere rispettate nella raccolta dei dati, siano state rispettate. Che cosa avremo? Noi avremo un algoritmo che riflette le nostre convinzioni, il che significa che in una società misogina, in una società razzista, in una società dove per il modo in cui siamo educati, per la storia che abbiamo, eccetera, abbiamo dei limiti morali, e questa è una condizione di ogni tipo di società umana, l'algoritmo non farà nient'altro che riprodurre questo tipo di valori. Quindi, se noi ad esempio alleniamo un algoritmo per lo screening dei curricula, ad esempio, e viviamo in una società, poniamo di vivere in una società dove le lavoratrici sono discriminate rispetto ai lavoratori, l'algoritmo non farà che ribadire questo discrimine, che ribadire questo pregiudizio. E questo è importante ricordarselo, è importante saperlo. Ed è importante esercitare il nostro pensiero critico in relazione a ciò, perché spesso appunto noi pensiamo ai risultati dell'algoritmo come oggettivi, come dei risultati del calcolo, e siccome non c'è etica che tenga sul fatto che 2 più 2 fa 4, tendiamo a pensare che non ci sia etica che tenga nel fatto che la selezione dei curricula sia così e non in un altro modo. Questo è un problema. Dobbiamo capire la differenza che c'è tra queste due dimensioni, tra il calcolo come siamo abituati a pensarlo e il calcolo che è incluso negli algoritmi, e su questo, se mi permettete, lascerei la parola a Stefano che ne sa molto più di me ed è perfettamente molto è più in grado di me di spiegarvi ciò che conta per quanto riguarda questo tema.
Sì, Fabio, ma allora, la parola intelligenza artificiale, cominciamo da lì, sono una metafora, bisogna capire che sono una metafora, no? Ed è una metafora molto utile perché effettivamente ci piglia abbastanza. I punti di aderenza della metafora con la realtà sono tanti e ripetuti, però è una metafora. Se io parlassi di una montagna di libri, non dovremmo preoccuparci se è un ambiente adatto per la vita degli stambecchi. È chiaro il limite della metafora. Sull'intelligenza artificiale i limiti della metafora non sono così evidenti. Intelligenza artificiale è uno slogan che è nato molti anni fa, a metà del secolo scorso, e adesso è diventato attuale. Perché è diventato attuale? Perché abbiamo internet che ci consente di raccogliere i dati. Dischi enormemente giganteschi, dischi memoria che ci consentono di archiviare questi dati e soprattutto una capacità di calcolo estremamente elevata, incredibile, cosa che non potevamo fare prima. Tutte queste cose sono state un portato della famosa legge di Moore. Ora, quando pensiamo alla programmazione, al come si usano i computer, pensiamo a un oggetto che ha un input, un output e un programma all'interno che esegue una ricetta sui dati di input che calcola un output. Questo è un po' come dire, non so, se devo preparare le uova al tegamino, c'è un algoritmo che è la ricetta, ci sono gli input, tutti gli ingredienti, si applicano gli ingredienti, il computer, l'esecutore applica l'algoritmo agli ingredienti in input e produce in output le uova al tegamino. Questo è il modo tradizionale di fare software, che è un modo algoritmico procedurale che era possibile fare con potenze di calcolo molto ridotte. Adesso le potenze di calcolo sono molto maggiori e si può imparare a fare l'uovo al tegamino, insegnare un computer a fare l'uovo al tegamino. Non dandogli la ricetta, ma facendo vedere la mamma che lo prepara. Non una mamma, ma tante mamme per tutte le varianti possibili di uovo al tegamino. E quindi andare ad imparare dai dati, cioè dall'osservazione della realtà, qual è il metodo, un modello da applicare per poter fare nuove uova al tegamino. Scusate, ad alcuni magari sembreranno cose ovvie, però bisogna cercare di essere universali nella spiegazione. Io volevo intitolare il libro Rosso di Sera, Bel tempo si spera. Poi parlando in primis con Piero Angela, che ha fatto la prefazione, e poi con l'editore, Rosso di Sera, Bel tempo si spera, Piero Angela mi disse un obiettivo di un divulgatore deve essere quello di vendere tante copie, e l'editore e gli altri colleghi con cui abbiamo lavorato questo libro erano d'accordo. Alla fine non l'abbiamo chiamato Rosso di Sera, Bel tempo si spera, perché sarebbe apparso troppo criptico. Però Rosso di Sera, Bel tempo si spera è abbastanza rigoroso. È un modello statistico, il proverbio è un modello statistico. Guardate, vi faccio vedere una slide che io uso sempre per rappresentare la cosa quando ne parlo. Rosso di sera, bel tempo si spera. Perché accade questo? Perché qualcuno ha costruito questo modello statistico, il proverbio, osservando la realtà della correlazione. Correlazione tra il fatto che ci sia nella realtà la sera rosso e il giorno dopo bello. La sera rosso, il giorno dopo bello. Questa correlazione è abituale e costante e qualcuno ne ha ricavato un modello. Un modello che per l'appunto è un modello statistico, si spera. Non occorre capire quali sono i fenomeni fisici per cui se c'è rosso la sera e il giorno dopo sarà bello. L'importante è che la correlazione stia in piedi e che io questo modello possa usarlo con un certo livello di precisione per fare delle predizioni. È diverso rispetto a calcolare 2 più 2, che devo capire esattamente perché è così. Qui non devo capire perché è così. Non mi interessa sapere delle perturbazioni atlantiche, del filtro degli infrarossi fatto dalle nubi con una certa angolatura. Non mi interessa tutta quella cosa lì. Funziona. Rosso la sera, il giorno dopo c'è bel tempo. Si spera, perché non è sempre così, perché qualche volta arriva una perturbazione che non è di origine atlantica, ma viene dalle Alpi, e allora non funziona più. Quindi è un modello statistico distillato da dati osservati dalla realtà per usato per fare delle predizioni. Allo stesso modo, posso usare queste tecniche statistiche per andare a trovare la correlazione tra alcuni parametri di un appartamento, numero di stanze, metri quadri, piano, presenza di box, città, quartiere dove si trova, eccetera, e il prezzo dell'appartamento. Sono più dimensioni, non è solo il rosso di sera, sono più dimensioni, tutte le caratteristiche, le feature dell'appartamento, e poi trovo una correlazione con il prezzo. Costruisco un modello e a quel punto tiro fuori un modello che, a fronte di un nuovo appartamento che mi arriva, dico, ha queste caratteristiche e il modello mi predice il prezzo. Però è una predizione statistica. Come diceva Fabio poco fa, non è un calcolo 2 più 2, quindi c'è sempre un margine di errore. Alcune caratteristiche delle cellule mi possono portare a dire questa cellula è tumorale oppure no. Però di nuovo è una predizione statistica e c'è sempre un po' di errore. Questo mutuo può essere concesso oppure no e c'è sempre un errore. Da dove si parte? Si parte dai dati, che è quello che diceva Fabio poco fa. Se i dati non sono raccolti in modo accurato, avremo diciamo così, del rumore all'interno del modello. Ma anche se i dati sono accurati, abbiamo il rumore, perché la società non è come noi la vogliamo, o come noi la pensiamo. La società è come è. In una società ideale non c'è bisogno di armi, in una società ideale non ci sono ladri. Però invece noi sappiamo che queste cose ci sono. In una società ideale le donne guadagnano lo stesso quantità di denaro che guadagnerebbe un uomo a pari funzione, ma non è così, perché il mondo è diverso da come andiamo. Quindi quando noi partiamo dall'osservazione del mondo, costruiamo dei modelli, distilliamo dei modelli statistici che non fanno altro che cristallizzare i difetti che ci sono nel mondo. Ed ecco allora che dobbiamo intervenire e andare a correggere questi modelli, andare a correggere i dati, però naturalmente facendo questo stiamo portando i nostri valori all'interno del sistema. E portare i nostri valori all'interno del sistema non è una scelta matematica, è sempre una scelta soggettiva che diciamo si deve basare su considerazioni etiche.
Grazie Stefano. Tra l'altro le cose che hai appena detto, ma diciamo proprio il tema che abbiamo aperto con gli algoritmi, ci permette di sottolineare come appunto l'intelligenza artificiale, i software, gli algoritmi hanno un'incidenza specifica molto materiale nella nostra vita e questo, se mi permetti, mi fa ricordare il tuo libro uscito prima di questo, Capitalismo immateriale, tecnologia digitale, nuovo conflitto sociale, sempre per Bollati, che sviscerava appunto questa tematica. Rispetto a, diciamo, alla pervasività della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, spesso si sente dire che questa è quasi un'arma. Ecco, in questo senso, sia a livello tecnico, sia a livello etico, in quali campi, per esempio, adesso è molto utilizzata anche per quello che riguarda la salute, però è utilizzata anche al di là del riconoscimento facciale, quindi negli spazi pubblici, è utilizzata anche per vere e proprie armi. Quali possono essere, diciamo, delle linee guida da seguire e dei campi assolutamente da non toccare, sia sul piano etico o da vincolare sul piano tecnico? Domanda aperta, potete rispondere.
Grazie. Ma qui uno può rendersi conto in maniera molto intuitiva di quanto l'intelligenza artificiale può aiutarci nelle sfide del futuro se si vanno a vedere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile promulgati dall'ONU, dalle Nazioni Unite. E tra questi sono, diciamo che questi obiettivi sono una serie di appunto di fini che ci auguriamo di ottenere con uno sforzo istituzionale e politico nel giro dei prossimi anni, decenni, e davvero l'intelligenza artificiale può avere un impatto sostanziale sul raggiungimento di questi obiettivi. perché ci aiuta a fare una cosa in particolare che a mio parere è cruciale, cioè quella di organizzare i nostri sforzi. Ci permette di sprecare meno energie possibili e di massimizzare ciò che otteniamo tramite i nostri sforzi. E questa è una capacità trasversale che in ogni impresa, in ogni sforzo, naturalmente ha un impatto davvero, davvero positivo. La sfida qui è quella appunto di capire e distinguere tra gli scopi che noi vogliamo ottenere a livello istituzionale e sociale, scopi che abbiamo a cuore, e invece scopi che non concorrono al bene comune, non concorrono a un'azione concertata a livello sociale. E al miglioramento delle condizioni generiche di vita, della popolazione umana. Quindi, appunto, ancora una volta è una questione etica, è una questione politica, e ancora una volta questo è da sottolineare, perché comprendere la tecnologia come un gioco a sé stante, come un gioco che non ha a che fare appunto con queste dimensioni, è estremamente limitante. Detto questo, chiaramente la cosa difficile è trovare l'accordo non solo sui valori da perseguire, quindi diciamo trovare l'accordo a livello etico e politico, ma poi trovare l'accordo tra la dimensione de dell'azione sociale e quella dell'azione privata, quindi la dimensione economica. Questa è una cosa su cui c'è naturalmente sempre moltissimo lavoro da fare, anche a livello diplomatico proprio. Perché chiaramente è impensabile, è impossibile ottenere i vantaggi che noi ci prospettiamo dall'utilizzo, diciamo, socialmente illuminato o socialmente buono dell'intelligenza artificiale senza coinvolgere chi ha per le mani, e chi controlla, lo sviluppo di queste tecnologie. Ed ovviamente, qui, come tutti voi potete immaginare e sapete, i fini possono essere contrastanti, non sempre il profitto è allineato alla visione politica. Stefano ha detto qualcosa riguardo al lungo e breve periodo dei profitti e alla lungimiranza o meno dei utilizzi votati più al profitto economico sul breve periodo. Quindi capite che davvero la sfida non è solo tecnologica, ma per buona parte, direi 50%, è una sfida di carattere politico e sociale.
Sì,
Grazie Fabio, prego Stefano.
sì, no, sono d'accordo ovviamente con quello che dice Fabio. Allora, la parola farmaco viene dal greco pharmakon, che vuol dire cura e veleno. Tutte le tecnologie, tutti i sistemi hanno dentro due usi. Tu dicevi quali sono gli ambiti in cui non dovrebbe essere usata, ma in realtà nessuno. Cioè, l'intelligenza artificiale è un modo diverso di fare software, quello di non seguire la ricetta per fare l'uovo al tegamino, ma di guardare come fa mamma. È un nuovo modo di fare software che consente di affrontare problemi che con i metodi tradizionali non erano affrontabili, e quindi ci consente di entrare in domini applicativi diversi, cioè quelli legati alla percezione e alla classificazione, e con questo alle predizioni. Quindi percepire l'ambiente, dire quello è un gattino su YouTube, piuttosto che quello è un video terrorista e quindi lo rimuovo, piuttosto che dire qui ci sono tutta una serie di problemi mica da ridere, cioè ci si potrebbe fare dei convegni su queste cose, piuttosto che regolare le finestre, la temperatura di un ambiente per usare meno energia, piuttosto che andare a selezionare le piante che devono essere uccise per evitare che si diffonda una malattia senza usare anticrittogamici, la cosiddetta agricoltura di precisione, cosa che si comincia a fare, piuttosto che fare farmaci ritagliati sulle caratteristiche della singola specifica persona per minimizzare il rigetto e aumentare l'efficacia. Piuttosto che intervenire nella realizzazione di farmaci o scoprire dei vaccini, pensate adesso alla pandemia. al Covid, per fare un vaccino normalmente ci volevano più di 10 anni, adesso ce l'abbiamo in 10 mesi, cioè è una cosa incredibile, senza intelligenza artificiale non si sarebbe mai fatta. E altri ambiti interessanti, a me piace molto ricordare l'economia circolare, la gestione dei rifiuti. Il riciclo dei rifiuti funziona perché ci sono dei sistemi di computer vision che separano gli oggetti sul nastro e decidono questo deve andare da una parte, quindi percezione e classificazione. Persino nelle armi, noi Fabio, Salvatore, Andrea ed io abbiamo lavorato anche, come accennavi prima, a un documento per la Fondazione Leonardo, in cui abbiamo espresso anche la nostra visione sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito degli armamenti. Perché è chiaro che vivere in un mondo senza armi sarebbe desiderabile, vivere in un mondo senza armi autonome è necessario, però le armi ci sono e un certo grado di autonomia ci sarà anche nelle armi. Bisogna che questo sia di autonomia di delegazione nei confronti dei sistemi, e qui dipende dagli ambiti di nuovo, perché mentre è accettabile probabilmente per alcuni il fatto di avere delle armi che facciano sminamento di campi minati, quindi dei dispositivi che vadano a trovare le mine e rimuoverle, farle brillare, ok, piuttosto che o che bombardino chirurgicamente la mina per farla esplodere, questo naturalmente potrebbe essere un uso auspicabile, piuttosto, cioè, o comunque positivo, piuttosto che invece armi che servono ad uccidere civili selezionandoli. Quindi, ritorno all'inizio, la parola farmacon ha due significati, no? Rimedio e veleno. Dipende dall'ambito di applicazione, dalla quantità e dalle dosi. Non c'è un ambito applicativo dove l'intelligenza artificiale non deve entrare. Può entrare dovunque ed entrerà dovunque. L'importante è che ci siano dei principi, dei solidi valori a guidarne l'introduzione, che esista un processo di analisi, di certificazione in taluni casi, un processo di auditing, di monitoraggio e che poi anche di intervento per andare a rilevare e a correggere eventuali storture, perché queste potranno sempre accadere perché è umano che accadano.
Grazie Stefano. Proprio in relazione a tutto questo, a questo discorso, mentre parlavi, diciamo, mi veniva in mente come spesso il concetto di sorveglianza e quindi, diciamo, di paura anche della tecnologia derivi da un sentirla lontana, scusate, ma in qualche misura lo è, perché appunto è gestita da enti, stati. Mi domandavo, e nel libro ne abbiamo anche parlato, invece che ruolo può avere la formazione, non solo la formazione a scopo professionale, ma proprio la formazione a livello culturale, cioè un concetto di responsabilità individuale che spesso quando si parla di tecnologia viene a essere messo in secondo piano e che probabilmente, almeno a mio avviso, in una società che diventa sempre più tecnologica, deve essere riposta nelle mani dell'individuo. Ecco, tu come lo prospetteresti, diciamo, un rinnovo della formazione, sia, diciamo, di base, sia da adulti, per essere più vicini? Cioè, quando tu nel libro anche Capitalismo Immateriale parli di questa riunione, no? In fondo parli di responsabilità, però per arrivare a una responsabilità bisogna avere consapevolezza e quindi formazione.
Certo, la formazione è una cosa essenziale. Io uso dire uno slogan che è provocatorio, mi rendo conto, che è meno Tacito e più Pascal, dove Tacito sarebbe latino e il Pascal il linguaggio di programmazione. Poi qualcuno dice no, ma Pascal no, non va bene, eccetera. In realtà il Pascal ti costringe, visto che non hai il go-to, ti costringe ad una chiarezza di rappresentazione mentale, cioè ti costringe ad essere a programmare molto bene. Allora, noi abbiamo una scelta fondamentale qui davanti, se è quella di essere attori o spettatori, per dirla alla Baglioni. Qui le citazioni botte si sprecano. se noi siamo spettatori, utenti acritici delle cose che ci vengono somministrate, continuiamo a fare così. Se noi vogliamo intervenire, costruire, essere in grado di mettere mano alle tecnologie, capire, sviluppare un senso critico, eccetera, ebbene, non dico che tutti impariamo a programmare, però che insomma un po' di principi del pensiero computazionale, a partire già dalle elementari, cominciamo a metterlo, insegnare un linguaggio di programmazione, non perché poi si debba andare a programmare, ma perché si capisca come funzionano le cose. Questo, a mio avviso, sarebbe importante. In molti paesi al mondo hanno fatto questa cosa, hanno affiancato alle lingue straniere un corso di programmazione come se fosse una lingua straniera. Questo potrebbe essere anche un'idea, però insomma già cominciare ad insegnare un po' di rudimenti di pensiero computazionale sarebbe un fatto positivo, che, attenzione, non vuol dire necessariamente mettere dei computer in classe. In Australia ci sono dei corsi, vengono realizzati corsi per le scuole primarie, per gli ultimi anni delle scuole primarie, si chiamano Computer Science Unplugged, senza computer, insegnano i rudimenti dell'informatica, le principi base, senza usare computer, ma non con carta e penna, con dei giochi. Ed è molto divertente per i ragazzini, però capiscono la logica che c'è dietro, la capacità di problem solving e via dicendo. E ho avuto la fortuna di partecipare a un gruppo di lavoro per una società di consulenza che ha fatto delle proposte per il governo finlandese. Il governo finlandese è molto sensibile al tema dell'intelligenza artificiale e una delle determinazioni del governo finlandese è spiegare i principi, i rudimenti, le basi dell'intelligenza artificiale all'1% della popolazione, che può sembrare poco, ma è tantissimo, perché l'1% della popolazione vuol dire che all'interno del nostro network, di chiunque, c'è almeno una persona che capisce qualcosa. Allora, se io ho un'attività, non so, che faccio conciatura di pelli o di renna, eccetera, posso immaginare come l'intelligenza artificiale può intervenire. C'è qualcuno che mi può aiutare a capire come mi può aiutare a lavorare meglio, a consumare meno risorse, ad essere più efficace, rispettare di più la natura e via dicendo, o ad essere anche più performante sul mercato. Ecco, questo è una cosa, un esperimento, un'esperienza molto positiva che io credo noi faremmo bene a replicare.
Sono assolutamente d'accordo e in questo senso lancio una provocazione a Fabio. Secondo te non sarebbe il caso di introdurre almeno le basi della filosofia anche a livelli, diciamo, più bassi di, diciamo, alla scuola primaria, magari non in forma proprio di tema filosofia, ma quando parliamo di responsabilità, in fondo non possiamo pensare di aprire questo dibattito, questo tema, diciamo, all'improvviso, no? Il concetto di responsabilità e il concetto di partecipazione ha un nesso etico con il modo in cui siamo nella società. Tu che ne pensi?
Grazie, sì, certamente. Poi è anche vero che, insomma, bisogna fare delle considerazioni pratiche e capire poi come, in che modo integrare questi nuovi input in una scuola che già soffre di molte limitazioni e molte difficoltà, però chiaramente tutto si può fare se è fatto bene. C'è un intero campo di ricerca nella didattica della filosofia, davvero molto bello, davvero appassionante, che si chiama Philosophy for Children o Filosofia per Bambini, che ha esattamente lo scopo di trovare i linguaggi e le pratiche più funzionali per esporre i bambini e le bambine alle basi del pensiero filosofico, al pensiero critico e all'importanza di porsi certe domande in certi modi e in certe situazioni. Quindi sì, chiaramente sarebbe auspicabile, io credo che sia auspicabile. Credo però anche che sia ugualmente importante esporre gli ingegneri e gli scienziati computazionali, gli informatici, a formazioni mirate di carattere filosofico ed etico. Questa è una cosa che sta prendendo piede, ha preso piede all'estero, sta prendendo piede anche da noi in Italia, perché vedete, io penso che sia importante appunto che le persone che abbiano per le mani questi sistemi, innanzitutto abbiano ugualmente chiaro quali siano gli impatti sociali ed etici delle tecnologie che sviluppano. Poi chiaramente le dinamiche industriali, le dinamiche di fabbrica e all'interno delle organizzazioni sono complesse e non si può fare un discorso unico che vada bene per tutte le situazioni, però anche solo esporre i professionisti al valore etico e sociale del loro lavoro, quindi insistere sull'etica professionale, fare informazione sull'etica professionale, spiegare, discutere insieme i codici di condotta, i codici etici, fare in modo che i discorsi che si fanno su ciò che conta a livello di professione diventino poi dei valori personali dei lavoratori. Io penso che sia molto importante e penso che se questo viene fatto bene avremo anche a livello appunto di nuovo di fiducia sociale, avremo dei risultati tangibili sia nel breve che nel lungo periodo. È naturalmente uno sforzo molto complicato di cui è difficile misurare l'utilità, che è difficile ridurre appunto a numeri e a impatti chiari da misurare, però io penso che questo tipo di disseminazione del pensiero etico ed anche proprio dell'atteggiamento morale nei confronti del proprio lavoro, soprattutto per chi sviluppa algoritmi, sia importante e sia una delle strade da perseguire con più impegno.
Quindi andando a fare tirando i fili, aumentiamo la responsabilità, aumentando la formazione da tutti i punti di vista, dal punto di vista di chi ne usufruisce, creando una formazione diffusa ad hoc, e da un punto di vista di chi la crea, la programma, creando allo stesso tempo una formazione che non è solo tecnica, ma è, diciamo, di tipo umanistico e filosofico. E qui abbiamo ancora qualche minuto e ci sono delle domande che vengono dal pubblico che le giro. A parte l'entusiasmo all'idea della filosofia per bambini, scusate che adesso le sto scorrendo mentre parlo con voi, la domanda di Alberto: quindi l'intelligenza artificiale, almeno quella parte di cui stiamo parlando oggi, è una capacità di ragionare in modo molto semplice su un'enorme quantità di dati, laddove la parte del leone la fa largo del sistema di calcolo? Domanda.
Non è un modo di ragionare, è una parola, di nuovo, possiamo usarla sapendo che è una metafora. L'intelligenza artificiale è quella che viene chiamata la narrow ristretta, cioè il fatto di prendere dei dati, estrarre dei modelli statistici, usare questi modelli statistici per fare nuove predizioni. Questa è l'intelligenza artificiale. Rosso di sera, bel tempo, si spera. Poi io ogni tanto chiacchiero con degli amici singolaritariani che speculano su una possibile eventuale domani artificial general intelligence, cioè un'intelligenza artificiale generale, in grado di non essere legata, addestrata, quindi legata su un solo compito, un solo task, da cui poi discendono, cioè una cosa che è stata addestrata per scegliere cellule tumorali non sa fare 2 più 2, quindi non sarà in grado di sostituire tutte le attività che fa un radiologo, ma solamente quelli che guardano gli esami istologici, ma solamente una cosa molto specifica, potenziando le sue capacità. E questo dovrebbe tranquillizzare in materia rispetto alla perdita di posti di lavoro. Appunto, diceva i miei amici singolaritariani, dicono: no, un giorno arriverà in cui l'intelligenza artificiale farà qualunque cosa meglio dell'uomo, perché una volta che io insegno a una calcolatrice a fare le radici quadrate, quella le fa meglio di me, molto più velocemente di me. Una volta che gli insegno, che lo addestro a giocare a scacchi o a Go, lo farà molto meglio di me. Non c'è da sorprendersi di questo. Alcuni amici dicono che questa cosa sarà in grado di farla su qualunque attività dello scibile umano, delle attività umane. Ora, questa è un'affermazione non sostanziata, cioè non esiste una. Cioè, è un atto di fede, non esiste una prova, non esiste un percorso che ci dica domani sarà così. E allora io mi fermo e dico: guarda, tu stai facendo un atto di fede. La risposta in genere è: tu non puoi escludere che sarà così. E quindi invertono l'onere della prova. A quel punto io ributto la palla nel loro campo dicendo: e tu non puoi escludere che in questo momento noi siamo in un universo di un multiverso infinito, dove ci sono infiniti universi paralleli, e in un universo parallelo ci sono Shannon e Turing che giocano a scacchi con Einstein che gli serve il caffè. Se tu credi questo, io posso credere. Se tu credi questo, se tu accetti che questa è una possibilità plausibile, io posso accettare che sia plausibile che un domani ci inventeremo qualcosa per cui le macchine saranno in grado di fare qualunque cosa meglio di un computer. Allo stato attuale questo non è possibile. Ho avuto, cioè, non allo stato attuale, non è possibile. Ho avuto una conversazione recente con Federico Faggin. Federico Faggin, per chi non lo conosce, è la persona che ha fatto il primo microprocessore, è quello che ha inventato il touchscreen, è quello che ha fatto la prima azienda per fare sistemi con reti neurali, quindi è un signore. Un colosso dell'informatica mondiale, il primo microprocessore della Intel è stato fatto da lui, insomma, lui sta cercando di dimostrare che le macchine non potranno avere coscienza, perché il nocciolo alla fine arriva lì, no? Sul fatto, sulla coscienza. Io rispondo, dicevo a Federico, guarda, dal mio punto di vista non occorre porsi questo problema, non mi interessa dimostrare che le macchine non possono essere coscienti. È chi dice che le macchine un giorno potranno fare qualunque cosa meglio di un umano che deve dimostrarci che le macchine saranno coscienti. E lui mi dice: attenzione, che loro hanno più soldi e fanno un marketing molto più loquace e con un volume molto più alto. Per cui in realtà noi abbiamo bisogno di dimostrare che non è così, perché in qualche modo dobbiamo dimostrare che il loro è marketing ed è una cosa funzionale rispetto a un certo tipo di interessi aziendali, eccetera. E lui sta lavorando su quello e ha scritto un libro che si intitola Silicio e sta usando un approccio interessante. Non è escluso che un domani arrivi a dimostrare che la coscienza è una prerogativa solo umana.
Ricordiamo, se mi permetti, che questo dialogo che tu hai avuto si può rintracciare nei canali dell'Associazione Copernicani, no? Fai riferimento a quello
Su YouTube, sì,
scambio
certo. Sì, in realtà ho
YouTube.
avuto delle chiacchierate con lui anche prima di quella cosa, però sì, c'è un sunto di quella chiacchierata interessante su un canale YouTube dell'Associazione Copernicani. Basta cercare Federico Faggina e Quintarelli su YouTube, lo trovate.
Siamo a pochi secondi dalla fine del nostro panel, manca meno di un minuto. Diciamo, intanto ringrazio Fabio e Stefano per questo scambio. Ricordo che tutti questi temi che abbiamo trattato sono all'interno del libro Intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà, pubblicato da Bollati poche settimane fa, un paio di settimane fa.
Se c'è
Ringrazio
qualche
tutti quelli
domanda
che...
rispondo volentieri su Twitter, chiocciola quinta, scrivete pure.
Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi, ringrazio soprattutto il Politecnico di Torino, Juan Carlos De Martin, Luca De Biase per averci ospitato alla Biennale Tecnologia e speriamo di essere con voi nella prossima edizione tra 2 anni. Buon proseguimento a tutti con la Biennale di Tecnologia.